www.radiosonar.net. Eccoci, siamo qui insomma a pochi minuti dall'inizio di questa serata a sostegno della radio. Ci sono con noi in studio Picciotto per parlare del suo ultimo lavoro e anche insomma i gruppi di apertura Fight the Power e il laboratorio Hip Hop Meticcio, che appunto apriranno la serata. Intanto vi ringraziamo a tutti, e se volete fare già un primo giro di saluti.
Grazie così a voi per lo spazio e la fiducia data.
Io sono Aaron del Fight the Power, ringraziamo Radio Sonar, i compagni del San Papier per l'occasione e in generale la situazione che stanno creando questa sera. Dai.
Bella, io sono Buio della Fight the Power, bellissima per il San Papier, per la serata e per l'occasione. Bella.
Bella, io sono Onda del laboratorio Pop Mediccio e sì, big up per la situazione e un saluto.
Insomma sì, una serata a sostegno della radio che abbiamo deciso di dedicare a questi suoni, e abbiamo deciso di farlo insomma con la presentazione di un nuovo disco. Allora, Picciotto viene dalle file della Gente Strana Posse, gruppo di Palermo che univa rap e reggae negli scorsi anni, che hanno suonato a Roma più volte, quindi insomma sono abbastanza noti, che ci viene a presentare questa sera il suo nuovo lavoro, che si chiama Story Borderline, e che insomma appunto per la Mandibola Records e l'Irma Records. Sono varie le cose, il disco insomma è uscito di recente, appunto 2016, e lo presenta qui per la prima volta. E la prima cosa che viene in mente guardando questo disco è che a parte la prima traccia, la traccia d'apertura, tutte le altre sono nomi di persone. Quindi noi volevamo sapere insomma come ti è venuta questa idea, di cosa parla questo disco, e se questi nomi di persone sono persone che realmente conosci, sono storie vere, o se appunto è un esercizio invece di stile, racconti delle storie che potrebbero essere le storie che viviamo tutti noi in questi giorni. Sono tante le tematiche che tratti, insomma alcune sono stati anche, alcuni singoli sono già usciti accompagnati da video, penso a quello con MC Neil, uno tra tutti, con cui noi abbiamo insomma riempito i social per spingere la serata. Ecco, dici un po' questo disco, come nasce, queste storie.
Allora, Story Borderline nasce da un delirio, se vuoi, l'idea di fare un concept che poteva unire in una sorta di macro sceneggiatura rap diverse storie individuali, ma che in qualche maniera riflettevano spaccati di società e di disagio e riscatto collettivo. Ogni personaggio che è verosimile, alcuni sono terribilmente vivi, mi piace dire, altri prendono spunto da fatti realmente accaduti, come Mara, come Santo, ne cito qualcuno all'interno del concept, e poi mi è toccato in qualche maniera scrivere il finale. Come dicevo prima, ogni brano, ogni personaggio quindi balla in questo sottile confine tra il disagio e il riscatto. Dico una parola sul titolo, che in qualche maniera prova a incrociare tre arti, quello dello storyteller, diciamo, e del percorso narrativo di scrittura che vi è all'interno dell'album, quello dello storyboard di un regista, è quello delle vite borderline dei protagonisti, perché Story Borderline non è soltanto un CD, ma vuole essere anche un libro e possibilmente qualcosa anche di più. I video che dicevi tu, che sono usciti con cadenza mensile, puntano a essere una sorta di serie web su ogni personaggio, essendo tutti loro collegati, e chissà, magari domani si possa lavorare anche a un lungometraggio sulla cosa.
Ok, parliamo un po' delle produzioni di questo disco. Sono tante le collaborazioni, una tra tutte, insomma, i tuoi compagni di avventura che sono anche qua stasera, The Gold Diggers. Cosa è cambiato rispetto alle produzioni che facevate anni fa, anche con la Gente Strana Post, la ricerca del suono? E poi soprattutto una cosa che a me piace sempre, ormai lo fanno in tanti, però neanche tantissimi, questo fatto di fare il rap suonato e non di utilizzare le basi, secondo me dà qualcosa in più, anche solo a livello divisivo, di sentirsi un un concerto, senza nulla togliere ovviamente alle basi, all'arte dello scratch, del DJing, che proprio nasce all'inizio con questa qua, una delle discipline dell'hip hop e così via.
Ma questo tipo di approccio al rap l'avevamo già testato per almeno 2 anni con Gente Strana Posse, quando eravamo diventati una band al completo, che è un po' l'espressione della formazione attuale, anche se al momento siamo inattivi, diciamo. Eravamo in 8, spingevamo una sorta di crossover, per cui non poi personalmente sono sempre stato lontano dal purismo del genere. Ho sempre giocato con ragamuffin, con l'hip hop, piuttosto che provato pure a cantare in quest'ultimo disco, per cui non mi piace chiudermi dietro un genere che in qualche maniera etichetta. L'apporto fondamentale dei Gold Diggers su tutti nella produzione dell'album è essere riusciti, più che a produrre un suono dal quale sono soddisfattissimo, a creare quell'ambiente adatto a quei personaggi. E non era una cosa facile, perché il lavoro è stato fatto al contrario: non sei partito da delle musiche e ci hai scritto la storia sua, a parte in qualche raro caso. Molte volte io avevo già chiaro il concept e i personaggi, dove andavano a parare, come si intrecciavano fra di loro. Loro sono stati bravissimi a ricreare la cornice dove collocarli. Voglio citare anche Luca Satomi, che è in Ayupoke, che diciamo è stato colui che si è occupato del missaggio, del mastering, nonché della produzione artistica degli ultimi lavori miei e di Gente Strana Posse.
Ok, e insieme al disco questa sera troverete anche lo storybook del lavoro, che tiene dentro queste storie e vari testi. Qui a Radio Sonar ci piace partire sempre dalla fine, e quindi spoileriamo un po' il finale, però fai una cosa molto carina e parli della lettera P, che dici che sembra perseguitarti per il nome, e racconti anche due cose molto carine: la penna di Mumia Bujamal e anche il pallone. E sulla lettera P, insomma, senza svelare quello che c'è nel testo, noi ci volevamo collegare la parola anche Palermo. Com'è la situazione di produzione culturale, di centri sociali, di spazi dove appunto anche le storie borderline possono diventare protagonisti? Perché a Roma, insomma, poi ne parleremo anche con gli altri, la situazione è quella di un attacco a queste realtà, che siano esse web radio, spazi sociali, ma anche associazioni che aiutano gli ultimi o chi insomma non sempre ce la fa arrivare a fine mese, o chi comunque non genera profitto immediato per chi poi controlla insomma questi spazi. C'è un pezzo molto carino in cui tu dici: i conti nelle vostre banche sono pagati col nostro sangue. Quindi a Roma queste realtà vengono attaccate, vengono messe in discussione tutti i giorni, e provano nonostante tutto ad andare avanti portando insomma una dimensione culturale nuova. Non a caso, come Decide Roma, settimana prossima verrà presentato il nuovo lavoro degli Assalti Frontali all'interno del Forte Prenestino, di uno spazio liberato da 30 anni che fa appunto da produzione culturale altra una base. A Palermo com'è la situazione?
Io credo che negli ultimi anni si sono provati a riprendere un po' di pezzi che erano diventati cocci negli anni passati. Diciamo, a livello di movimento, Palermo è stata florida negli anni 90, si è reinventata nei primi 2000 e ha avuto alternato sempre questi livelli di down e di grande fermento, collegandosi magari a braccio a quello che succedeva, diciamo, in tutta la penisola. Alcune caratteristiche forti che riguardano Palermo sono state, diciamo, lo è tuttora, il movimento di lotta per la casa, nonché, dicevi bene tu, quella che viene comunemente chiamata produzione culturale. Ultimamente c'è molta attenzione sui teatri, sul teatro come spazio comune, c'è anche un dialogo aperto con le istituzioni, che in questo momento ci saranno le elezioni da qui a breve, per cui sono tutti con le orecchie dritte, pronti ad ascoltare qualsiasi tipo di istanza. In questo devo dire che non c'è quel livello di repressione che abbiamo sentito altre volte. Per quanto riguarda quello che poi mi concerne in maniera personale e collettiva col lavoro che faccio, le storie borderline sono sempre troppo poco sotto i riflettori, forse perché altrimenti non sarebbero tali. L'attenzione nei quartieri popolari è poca. c'è una grande attenzione su quella che viene spacciata come riqualificazione del centro storico, ed era una cosa che noi denunciammo circa 10 anni fa con un processo di gentrification che allontana chi ha abitato storicamente dentro alcuni quartieri, facendo diventare il centro vetrina per i turisti, in maniera tale che l'economia della città si riprende, il che è anche vero. Il punto è cercare delle soluzioni altre per queste famiglie, per questi ragazzi che non hanno punti di riferimento alcuni. Si creano delle belle iniziative dove c'è un bel misto di classi sociali, passatemi il termine, c'è un bel confronto, però finisce lì, rimane una situazione. Non c'è un intervento continuativo, e quindi io mi reputo privilegiato perché ho la possibilità di lavorare nelle scuole con il rap, con la scrittura creativa, per cui riesco a essere dentro quartieri molto borderline a contatto con ragazzetti adolescenti e preadolescenti, e in quel frangente della vita riuscire ad essere un minimo riferimento può essere veramente importante per le vite di questi ragazzi e ragazze. Però sono uno. Ci sono tanti uno, questo è un discorso diciamo vecchio, che purtroppo non riesce a legare quello che è il mestiere dell'operatore sociale, che siamo veramente l'ultimo chiodo della carrozza, quelli messi che prendono meno di un operatore call center, e non me ne voglia l'operatore call center, che molte volte si deve trovare a fare cuscinetto tra famiglie, ragazzini, istituzioni, scuole, ed è un attimo che sconfini nel delirio di onnipotenza, nella contingenza diciamo individuale del lavoro che fai, e magari fai male anche il tuo lavoro.
Ok, io prima di passare all'ultima domanda a te, che poi è una domanda un po' più in generale, andrei pure su questi ultimi temi a parlare con gli altri due gruppi, perché uno viene dalle scuole e quindi ci può dire com'è la situazione e cosa vuol dire fare rap all'interno insomma delle scuole, e l'altro gruppo fa della scrittura creativa e della scrittura collettiva un po' il suo marchio di fabbrica, cioè i Fuck the Power vengono dai collettivi delle scuole, hanno animato insomma collettivi che animano anche le battaglie studentesche che abbiamo visto nello scorso mese scendere in piazza per una prima data autunnale. I laboratori Pop Meticcio sono partiti in 19, ora sono 11, quindi più collettivo di così anche per scrivere, e poi salgono tutti insieme, che è una cosa che a me piace molto, sul palco, quindi non è pochi, sono tanti, e quindi si potrebbero stare un po' su questo tema. Io su questo vi vorrei chiedere già delle battute rispetto pure a quello che dice ora Christian, cioè che vuol dire fare rap nelle scuole e che vuol dire scriverlo in tanti, anche in quartieri che non sono facili. Magliana oggi ha dimostrato di essere un quartiere difficile, ricco di contraddizioni, in cui si insinuano il pericolo di insomma i soliti fascismi che campano, appunto il degrado, la distanza delle istituzioni per portare avanti insomma temi quali il paura dell'immigrato, il razzismo e la guerra tra poveri. Ecco, su questo
Siccome dicevi bene prima te, la Fight da Paua è un collettivo appunto romano di ragazzi che vengono principalmente dai licei appunto di Roma. Viviamo diciamo tutti e tre i member del gruppo all'interno appunto di quelli che sono stati i percorsi di agitazione e di mobilitazione dei collettivi studenteschi a Roma, e insomma, dicendo un po' la mia su questo, penso che il mondo diciamo studentesco, soprattutto il mondo dei medi più di quello universitario, vive negli ultimi anni un percorso anche di riattivazione e di mobilitazione reale, da Roma passando per Palermo con i collettivi e le realtà studentesche, ma un po' in tutta la penisola c'è un processo effettivo di riattivazione. Fare rap in quel contesto secondo me significa essere al fianco delle occupazioni e delle mobilitazioni della nostra generazione, essere in quei processi di riappropriazione degli spazi che i ragazzi un anno fa hanno fatto su larga scala in tutta la città, in tutta la capitale, occupando gran parte degli istituti, e significa secondo me essere sul piano diciamo artistico, contenutistico, in generale musicale, essere al fianco di quelle mobilitazioni, cercare di ispirarle con le nostre rime e cercare di supportarle nel momento in cui è necessario. Vengo dal Virgilio, che ha fatto un'occupazione diciamo, storica di 16 giorni un anno fa, e sia in termini militanti che in termini musicali, insomma, è stato un piacere supportarli e dare manforte a quel percorso.
Ma guarda, cioè, per dirti, io vado pure al Caravillani, che è una scuola a risorgimento, quindi una zona anche abbastanza nera, quindi. Però io non ho mai fatto parte di qualche collettivo studentesco, però comunque ho sempre, per esempio, io prima ero anche un componente del Lab Hip Hop Mediccio, e comunque ho girato grazie al Lab, ho avuto la fortuna di girare comunque dai 14-15 anni, da fino a un anno fa, comunque in molti centri sociali, e quindi essere cresciuto praticamente dai 14 anni fino adesso nei centri sociali, che mo ce ne ho 18, comunque che mi hanno insegnato comunque, mi hanno trasmesso comunque dei valori comunque che comunque condivido, e anche se non so, magari non sono attivo a livello pratico, però comunque ci tengo sempre, mi fa sempre piacere comunque fare questo in ambiti che mi piacciono e che spingono comunque idee e concetti che mi stanno a cuore, giusti secondo me.
Eh sì, invece il laboratorio Pop Mediccio, appunto come dicevi prima tu, è una realtà che, cioè, è una dimensione che comprende varie realtà. Di conseguenza, prima, quando c'era per esempio Buio della Fight the Power e altri ragazzi, c'era anche la dimensione della superiore, quindi del liceo, studentesca di quel tipo. Io vado all'università, non sono attivo a livello universitario di collettivi all'interno dell'università, sono, diciamo, ho altri punti di riferimento fuori da Roma 3, diciamo, dove vado, e quindi non conosco bene. Invece il laboratorio Pop Mediccio invece ti dà l'opportunità invece di conoscere tutto quanto, cioè appunto tutte le istanze che portano i componenti di questo gruppo, cioè ragazzi più grandi, ragazzi più della mia età, più piccoli, che fondamentalmente sono d'accordo sul fatto che la musica in generale non è che debba, però in questo momento storico ha un compito che riteniamo importante, cioè quello di rispecchiare una decadenza, cercare di portare avanti un messaggio, vogliamo chiamarlo così, non lo so, una verità, cioè la verità non è perfetta, non è assoluta, però forse è bello ricercarla, diciamo, quindi forse questo è l'obiettivo del laboratorio. Poi appunto colgo l'occasione per dire che è itinerante come gruppo, nel senso che abbiamo trovato l'accoglienza di tantissimi spazi occupati, e quindi infatti sempre nel cuore, soprattutto Magliana, soprattutto il Macchia Rossa, che appunto oggi è stato al centro di questi scontri da parte della polizia, appunto, per questo presidio antifascista. E due ragazzi che sono Eddie e Frankie sono stati fermati e stanno ancora al commissariato, e niente, questo per ricordarlo. Comunque ci teniamo del laboratorio Pop Mediccio, è stato un colpo per quelli che comunque sono arrivati più tardi, hanno saputo dopo che è diventato così, anche per riallacciarci al discorso della dimensione territoriale.
Allora, quindi
posso,
vediamo.
Posso Vai, aggiungere sì. una cosa? Io proprio magari vi dico una cosa impopolare, però mi viene istintiva. Quando tu dici la musica deve avere un obiettivo, deve mandare un messaggio, deve dire una verità, penso di aver capito quello che vuoi dire, e per anni l'ho ripetuto anch'io, dopo 10 anni che in tutti i flyer, in tutte le situazioni, quello che ho fatto veniva etichettato come rap militante, come hip hop militante, posso dirti che questa cosa sta molto stretta, e non perché è una cosa brutta, attenzione, però spesso rischia di crearti un perimetro dove oggi, secondo me, rischiamo di chiuderci. E non ce lo possiamo più permettere, perché sono cambiati molto i tempi, non sono gli anni 90, non sono i primi 2000 dei No Global. Quindi forse l'obiettivo della musica, secondo me, è semplicemente raccontare storie e avere fiducia nell'ascoltatore, nel pubblico, perché poi la militanza credo che si faccia H24 nella vita, nelle singole scelte che uno fa o prova a fare. La musica deve essere un mezzo, non deve essere il fine. E questo è importante dircelo, quando si dice i panni sporchi si lavano in famiglia, penso che siamo abbastanza a casa, ce lo possiamo raccontare, perché lo porto sulla mia pelle. Per anni magari ho costruito dei paletti sbagliando, tagliandomi delle possibilità, quando invece l'intento dovrebbe essere raccontare le nostre storie e farle arrivare a quante più persone possibili.
Io sono assolutamente d'accordo con te, appunto proprio perché forse mi sono c'è anche qua una differenza anche sul piano contenutistico, appunto sul mandare, cercare di mandare un messaggio. Cioè comunque almeno io quello che tentiamo di fare con Laboratorio Pop Meticcio, appunto, non è la mera cronaca di quello che sappiamo noi, perché facciamo parte di una realtà tra virgolette antagonista, comunque, quindi abbiamo dei riferimenti, magari frequentiamo anche le stesse piazze politiche. C'è sempre una dimensione poetica, passiamo il termine ovviamente, però che deve accompagnare tutto questo, perché altrimenti non si svilisce anche il senso della musica, il senso delle parole. Quindi è appunto cantarsela e suonarsela e raccontarsi di cose che appunto tutti quanti in un modo che è solo quello a senso unico, invece sì, invece deve esserci una dimensione che appunto comprenda l'arte e quindi anche una dimensione poetica che accompagni questo, appunto, sono d'accordo.
E a tal proposito, l'ultima domanda, anche perché insomma ci hanno detto che i tempi stringono e dobbiamo iniziare la serata, è su come veicolare questa musica. Noi come radio siamo molto attenti a un discorso, anche perché mina le nostre tasche ogni anno sempre di più, su la questione del copyright, del diritto d'autore, quindi della SIAE, di Soundreef o anche di realtà che invece mettono in discussione tutto questo, come essere il processo di Control Project, che invece punta a una gestione diversa del diritto d'autore, a tutela dell'artista, rifacendosi al Creative Commons e al copyleft. Qual è la posizione? Per esempio, ora voi non so se avete fatto dischi, mi sa di no, però sono quasi tutti in free download e sono online. Invece qui abbiamo un disco, e te come ti poni su questo tema?
Allora, io i primi 4 dischi che ho fatti con Gente Strana Post li ho sempre veicolati tramite il copyleft di Creative Commons. Li puoi scaricare tranquillamente dalle varie piattaforme, li vendo ai concerti, non ho mai avuto nessun tipo di distribuzione. Dall'anno scorso, da gennaio 2015, col primo disco di Picciotto, ho avuto la possibilità, non so, credo sia un bene allo stato attuale, di un'etichetta indipendente che è Irma Records, dalla quale provengono Odio Pieno, dei Colle del Fomento, per dirne una, Frank A. Energy, insomma, sono un pezzo importante, secondo me, delle etichette indipendenti italiane, che mi ha proposto di uscire con loro. Non fanno prettamente hip hop, in questo momento siamo io e Murubuto quelli che escono con Mandibola, che è la costola hip hop della Irma Records, di cui se ne occupa Ice One. E però c'è il gap SIAE, nel senso che loro lavorano a stretto giro e contatto con la SIAE, ed è praticamente impossibile avere un contratto che ti permetta di uscire con loro e non avere il bollino. Io me la sono chiesta questa cosa e ho scelto di mettere il bollino, mettendo anche in free download il disco. Ho cercato di trovare un compromesso, perché assolutamente d'accordo sui liberi saperi. Dico poi oggi per quel che vale il disco. Dopo 12 anni per la prima volta ho la distribuzione a Feltrinelli piuttosto che in vari negozi, ma chi cazzo è che compra più CD, lo sappiamo benissimo. Per cui è un biglietto da visita, che fai, che bello. Poi io sono un amante del supporto, finché ce lo fanno godere. Ora fanno pure le macchine senza lettore CD, il computer senza lettore CD, quindi dico, siamo in via d'estinzione. Però vedo che c'è molto movimento, da Creative Commons, conosciuta nel 2006 attraverso Adunata Sediziosa, oggi sono nate un sacco di piattaforme che si occupano del diritto d'autore, e questo non può che essere un bene. Anche perché il monopolio SIAE funziona così solo in Italia, la parola che più gli si avvicina è mafia.
Insomma, se voi volete aggiungere qualcosa su questo, se no andiamo a fare la serata. No,
penso brevemente, libero accesso alla musica all'interno di internet in generale, penso sia un elemento fondamentale, almeno della cultura hip hop. Quindi noi supportiamo questi strumenti, detto ciò appunto ben venga che artisti come Picciotto abbiano l'opportunità appunto di affiancare il loro lavoro ad un'etichetta insomma indipendente, ma che spinga la loro musica. Più in generale, d'accordo sul concetto di copyleft.
grazie, hai detto tutto.
Ok, allora noi vi ringraziamo e ci sentiamo.
Andiamo a fare quello che ci piace fare.
Andiamo a fare quello che ci piace fare.